Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica, Radio Popolare, giovedì 26 febbraio. Il 2 giugno, come noto, si festeggia la Repubblica antifascista nata dalla Resistenza. Il prossimo 2 giugno si ricorderà quello del 1946, il giorno della vittoria della Repubblica al referendum monarchia-repubblica, appunto. Quel 2 giugno 1946 fu anche il giorno dell'elezione dell'Assemblea Costituente. Per la prima volta le donne votarono in una consultazione nazionale. Questa mattina proviamo a tracciare un profilo particolare della Repubblica e dei suoi 80 anni di storia. Il profilo è quello dell'analisi del rapporto tra politica e magistratura. Sappiamo, almeno per i decenni più recenti della storia della Repubblica Italiana, diciamo così dagli anni 90, che il rapporto tra politica e magistratura è stato pieno di difficoltà, me la cavo con questa espressione ora, ma difficoltà che ci sono state anche nella fase precedente. Ma per tutto questo, le parole più importanti che sentiremo questa mattina sono quelle del professor Marcello Flores. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno.
Storico, studioso dei totalitarismi, dei diritti umani, ha insegnato tra le altre all'Università di Siena ed è autore, insieme al suo collega storico Mimmo Franzinelli, di Conflitto tra poteri, magistratura, politica e processi nell'Italia repubblicana. È un libro che è stato pubblicato dal Saggiatore un paio di anni fa. Allora, professore, il rapporto tra politica e magistratura, un rapporto tra due importanti poteri dello Stato, la relazione tra questi poteri ci dice qualcosa sullo stato di salute di una democrazia, professore? Cominciamo da qui.
Ci dice sicuramente questo, ma ci dice anche che è un rapporto complicato e conflittuale che è durata per tutta la storia della Repubblica e che quindi dobbiamo stare attenti a non appiattirlo solamente nelle immagini degli ultimi 20-30 anni che noi abbiamo di questo conflitto.
Se il potere politico è ingombrante in questa relazione tra magistratura e politica rispetto a quello dei magistrati, mi verrebbe da dire, ma lei poi mi corregga ovviamente, mi verrebbe da dire che questo significa che è a rischio in qualche modo l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, e per converso, se il potere della magistratura invade la sfera del potere politico e anche dell'agire civile più in generale, allora vuol dire che qui ci sono problemi di quelle che vengono chiamate le derive securitarie. È così oppure non sta in piedi questa, virgolette, classificazione?
No, è senz'altro così. Bisogna considerare che questo problema della effettiva autonomia e indipendenza della magistratura e dei contatti, conflitti, intrighi con il potere politico è qualcosa che avviene in tutte le democrazie, quindi non è una casistica solamente italiana. Vorrei ricordare, proprio per quello che ha ricordato lei degli 80 anni dalla referendum che elegge e poi le elezioni del 2 giugno che eleggono l'Assemblea Costituente, che il periodo chiamato transitorio, quello tra la fine del fascismo e della guerra e l'attuazione della Costituzione, è stato considerato da Claudio Pavone, il grande storico non solo della Resistenza ma anche della continuità tra Stato fascista e Stato repubblicano, in qualche modo forse l'unico periodo in cui la magistratura è stata davvero indipendente, nel senso che ha agito, essendo una magistratura ancora largamente fascistizzata, i cui vertici, soprattutto la Corte di Cassazione, era piena di magistrati pienamente fascisti, ha fatto in modo che abbia in qualche modo preso le distanze da quelle che erano invece le istanze della Repubblica e dei nuovi governi, inizialmente del CLN e poi della Repubblica Democratica, che puntavano a democratizzare anche il sistema delle leggi ereditate dal fascismo.
Quindi sono stati questo... indipendenti e autonomi nel coltivare la loro tradizione nata col fascismo, in questo senso?
Esatto, esatto. Beh, se noi pensiamo che il primo presidente della Corte Costituzionale nel 1956, cioè qualcosa che viene istituito quasi dieci anni dopo l'approvazione della Costituzione e che era invece un elemento fondamentale della Carta Costituzionale, il primo presidente della Corte Costituzionale, Gaetano Azzariti, era stato il presidente del Tribunale della Razza fascista, e dentro la Corte Costituzionale, la prima, c'erano altri due membri che erano stati nel Tribunale della Razza. Ora, Azzariti poi si dimostrerà invece un giurista assolutamente capace, e la prima sentenza che fece fu di svecchiamento, diciamo così, degli ordinamenti fascisti su temi proprio della pubblica sicurezza, quelli di cui si discute ancora oggi. Però in qualche modo simbolicamente era un po' strano avere un personaggio così marcato dalla sua storia precedente a guidare la nuova istituzione di controllo della legittimità delle leggi in base alla Costituzione, anche se c'erano dei giuristi antifascisti assolutamente significativi e importanti.
Leggo i titoli di alcuni capitoli di questo vostro libro, professor Flores, per dare ancora di più l'idea di qual è la profondità storica del lavoro che voi avete fatto in circa 800 pagine, quindi è un libro voluminoso. Rottura e continuità, primo capitolo, verso la democrazia, poi rottura e contrasti, la giustizia protagonista, Stato, giustizia e politica, un conflitto senza soluzione, e poi c'è un capitolo che ha il titolo un po' che racchiude il tema del libro, lo scontro tra giustizia e politica. Allora le chiedo, professore, in questi 80 anni di studio di questa relazione, che cosa è stato? C'è qualcosa che permette di fare una sintesi dello scontro, del conflitto tra politica e magistratura in questo paese?
Beh, una cosa che dovremmo dire e che spesso nel dibattito attuale si dimentica è che questo scontro non è stato solo o soprattutto uno scontro tra magistratura e politica, ma è stato uno scontro all'interno della magistratura tra diverse opzioni e prese di posizioni e correnti, possiamo dire, e all'interno della politica. Quindi il rapporto conflittuale tra politica e magistratura era complicato dal fatto che una parte della magistratura era più concorde con una parte della politica e viceversa un'altra parte con l'altra, e quindi questi conflitti erano conflitti che si sono manifestati a lungo. Noi quando parliamo della fase di democratizzazione, in qualche modo, è la democratizzazione della magistratura sulla base dei giovani che sono entrati in magistratura negli anni 50 e che negli anni 60 riescono a imporre una visione nuova, diversa, in cui non conta più la gerarchia, non vale più l'appartenenza alla Corte di Cassazione, dove sono ancora presenti i magistrati che si erano formati durante il fascismo, ma diventa l'attuazione della Costituzione il punto di riferimento. Quindi è da lì che cambia, però c'è un conflitto interno alla magistratura, come ci sarà tra le forze politiche, ma non possiamo dimenticare che sul tema della giustizia il mondo politico, essendo noi una democrazia, ha sempre avuto posizioni contrastanti, non univoche.
Professore, da questo punto di vista possiamo dire che c'è voluto un periodo più o meno lungo, lei lo ha già fatto un cenno prima, e tra l'altro questo riferimento ai giovani magistrati, cioè ai giovani che entrano in magistratura negli anni 50, sono quelli che poi una ventina d'anni dopo diventeranno i pretori d'assalto, verranno apostrofati in questo modo, professor Flores?
Sì, esattamente. Il pretore, che è una figura che oggi non esiste più, si occupava di cosiddetti reati minori, che in quel caso erano soprattutto di due tipi: i reati legati al lavoro, al mondo del lavoro, e quelli legati al mondo dell'ambiente. E però hanno fatto proprio su questi due terreni una battaglia importantissima, che ha portato a delle grandi innovazioni significative che poi si sono espanse dappertutto. Però hanno permesso di democratizzare anche l'organizzazione sindacale dei magistrati, cioè l'Associazione Nazionale Magistrati, a diventare più presenti nel Consiglio Superiore della Magistratura, dove il ruolo degli appartenenti alla Corte di Cassazione è improvvisamente crollato, è diventato alla pari con gli altri. Quindi tutto questo ha significato che quando si è arrivati alla fase dei grandi scontri, delle emergenze, quelle della mafia e del terrorismo, diciamo tra fine anni 60 e inizio anni 80, pur con posizioni spesso diverse e contrastanti, però c'è stata una grande unità e forza di un dibattito che ha cercato di uscire dall'emergenza senza stravolgere quelli che erano i dettati della Costituzione. E questo è l'aspetto più importante rispetto forse a quello che è avvenuto successivamente, quando in situazioni meno gravi invece qualche tentativo di curvare la Costituzione ai propri interessi c'è stato.
E allora vediamo un esempio concreto, professore, di quello che è stato il rapporto tra la magistratura e, possiamo dire, più che la politica, forse la società civile. Mi riferisco al processo a Danilo Dolci. Danilo Dolci è stato un grandioso attivista non violento, sociologo, che decise dalla sua Trieste, adesso non vorrei sbagliare la località di partenza, di trasferirsi in Sicilia, vicino a Partinico, nel Palermitano, una delle zone più povere del paese. Stiamo parlando della seconda metà degli anni 50. In quella terra Danilo Dolci organizzò forme anche di protesta, di disobbedienza, sempre all'insegna della non violenza, e una di queste proteste fu quello che diventò poi famoso, in qualche modo, lo sciopero alla rovescia, e cioè lui invitò la stragrande maggioranza degli abitanti di quei posti che erano disoccupati a manifestare la loro insofferenza in che modo? Andando a cercarsi un lavoro, svolgendo un lavoro, perché quelli che avevano un lavoro quando scioperavano si astenevano dal lavoro, e quindi Dolci invitava i disoccupati a darsi da fare su qualcosa, e uno di questi progetti erano mettere a posto una strada. Ma la magistratura, un po' puntuta nella sua azione, li mise tutti quanti sotto processo, professor Flores.
Beh, lì siamo ancora in una fase in cui la magistratura che prevale è la magistratura, diciamo, tradizionale, conservatrice, post-fascista, con equifascisti all'interno. Sono gli stessi anni in cui un giovane magistrato, Dante Troisi, che scriverà la propria esperienza di magistrato in provincia, verrà messo sotto accusa prima dal ministro della giustizia di allora, Aldo Moro, e poi dal Consiglio Superiore della Magistratura, che gli commetterà delle sanzioni solo per aver raccontato quello che era la vita di un magistrato. Nel caso di Dolci, quello che è importante, lo ricordava lei, è che si trattava di fare lavori di opere pubbliche, quindi era qualcosa che non metteva in discussione i rapporti col mondo privato, delle aziende, eccetera, ma era qualcosa di utile per tutti. E malgrado questo, però, fu considerata eversiva l'azione di Danilo Dolci e dei suoi seguaci. Posizioni del genere furono poi abbandonate, per fortuna, dalla magistratura,
Certo.
ma noi siamo proprio in quel momento in cui inizia quella lenta battaglia che nel giro di 5-10 anni porterà a una democratizzazione della magistratura, in cui, se mi permette, un elemento
Prego.
fondamentale è che solo nel 1963 le donne possono entrare in magistratura. Noi ricordiamo il dibattito che c'è all'Assemblea Costituente sul fatto se le donne possano accedere o no alla magistratura, e sono veramente degli interventi oggi raccapriccianti se li guardiamo con la nostra sensibilità. Quello che poi diventerà uno dei nostri presidenti della Repubblica, Leone, che dirà: ma non possiamo permettere che vengano a giudicare su questioni così importanti come la giustizia, donne che noi sappiamo una settimana al mese sono preda dell'isteria e di atteggiamenti irrazionali e cose del genere. E ci furono soltanto delle combattive deputate, sia comuniste che socialiste che democristiane, che cercarono di reagire, e però soltanto nel 1963, cioè 15 anni dopo la Costituzione, riusciranno a entrare in magistratura.
Allora, professor Marcello Flores, ancora dobbiamo fare un paio di passi in avanti per arrivare allo stretto della virgolette attualità, nel senso degli ultimi 20-30 anni di storia dell'Italia. Probabilmente finiremo per trattarlo soltanto con un cenno, ma perché dopo questi fatti del processo Dolci, stiamo parlando quindi della metà degli anni 50, lo sciopero alla rovescia è il 2 febbraio 1956, quindi è stato ricordato poco tempo fa i 70 anni di quell'evento. Ci avviciniamo a un momento storico, un punto probabilmente di svolta, che è la strage di Piazza Fontana, e quello che in quella strage è stato un rapporto della magistratura con la politica. Leggo dal vostro libro, professor Flores, pagina 269. Occorre ricordare intanto che una settimana prima dello scoppio della bomba alla Banca Nazionale dell'Agricoltura, il Parlamento aveva modificato alcuni articoli del codice di procedura penale riguardanti le indagini preliminari e i diritti della difesa, trasferendo di fatto alla magistratura ogni potere di indagine, anche se la prassi era un'altra, voi dite, ed era quella che fino ad allora era stata quella di lasciare le indagini alla polizia, e quando erano in ballo crimini ritenuti politici, ci mettete le virgolette, affidarle agli uffici politici delle questure. Gli agenti e i funzionari delle forze dell'ordine, pubblica sicurezza, carabinieri, guardia di finanza, erano abituati a rispondere ai propri superiori più ancora che ai magistrati che li utilizzavano per le indagini. Qui si sente l'eco anche un po' della discussione di questi giorni sul referendum, di cui non parleremo adesso, professor Flores. Il 69, la strage di Piazza Fontana, è un momento spartiacque nei rapporti tra magistratura e politica.
Sì, perché c'è questo nuovo ordinamento che dà quindi maggiore forza e protagonismo alla magistratura, ma in cui anche all'interno della magistratura sopravvivono ancora invece atteggiamenti di acquiescenza o collaborazione con il potere politico e poliziesco, lasciando un ruolo eccessivamente importante alla polizia stessa o a quel famoso ufficio affari riservati, che noi sappiamo ha avuto un ruolo nefasto nella nostra storia e che era legato al Ministero degli Interni. Quindi quello è proprio un momento di svolta perché c'è una rottura all'interno anche dei magistrati. Noi abbiamo magistrati che si occupano seriamente delle indagini e che verranno però messi da parte dai loro vertici, dalla gerarchia che hanno sopra, per depistare o aiutare il depistaggio che continuerà, a lungo. È uno di quei casi in cui la sentenza, tra l'altro, che arriverà parecchi anni dopo, di assoluzione per Freda e Ventura, che una indagine successiva di alcuni decenni dopo riconoscerà invece come i veri responsabili, ma non più punibili perché erano stati assolti, fa capire quanto il problema di questo rapporto tra indagini, polizia, politica e magistratura fosse significativo, e cambiò però poi negli anni 70 e 80, fortunatamente, proprio in relazione alla mafia e al terrorismo, che erano le due grandi nuove
Su
emergenze.
quei decenni non riusciamo a soffermarci per ragioni di tempo. Abbiamo il tempo soltanto di un'ultima domanda, ma spero che questo susciti la curiosità per andare a guardare e leggere quel volume di cui stiamo parlando, Conflitto tra poteri, di cui è autore il professor Marcello Flores insieme a Mimmo Franzinelli, perché l'ultima domanda, e questa le chiedo una risposta in un minuto. Ha scritto di questo vostro libro, professor Flores, l'ex magistrato Armando Spataro, già procuratore a Torino e a Milano, E appunto a proposito del vostro libro, lui dice: la storia degli ultimi decenni in Italia ci ha consegnato non l'immagine di un conflitto tra due poteri, quindi questiona un po' il vostro titolo, ma quella di una aggressione costante al potere giudiziario. Qui Spataro ha una posizione nettissima, indiscutibile: non c'è stato uno scontro, ma c'è stato soltanto un'aggressione da una parte della magistratura, della politica contro i magistrati.
Sì, diciamo che a partire dalla metà degli anni 90 questo è quello che prevale. Noi quello che cerchiamo di mettere in evidenza è che questa aggressione alla magistratura nell'epoca di Berlusconi, diciamo per sintetizzare, fu fatto prevalentemente però per motivi personali di difesa che Berlusconi aveva nei confronti delle accuse di cui era stato fatto oggetto. Quindi più che un conflitto della politica nei confronti della magistratura, è un conflitto del governo guidato da Berlusconi per motivi quasi personali. Questo poi è diventato successivamente invece qualche cosa di diverso. Se noi oggi ascoltiamo le parole, non solo ultime, ma diciamo degli ultimi 2 anni almeno, del ministro della giustizia Nordio, che pure è stato un magistrato, vediamo che sono costantemente finalizzate proprio ad accentuare lo scontro del governo e della politica in qualche modo nei confronti della magistratura.
Professor Marcello Flores, grazie tantissimo per essere stato qui con me questa mattina. Abbiamo passato 80 anni di storia in 20 minuti, forse anche meno, e quindi in qualche modo non è cosa buona e giusta da farsi, ma in ogni caso le sintesi servono anche a stimolare l'attenzione. Grazie, ricordo il professor Marcello Flores insieme a Mimmo Franzinelli, suo collega storico, autori di Conflitto tra poteri, magistratura, politica e processi nell'Italia repubblicana, pubblicato dal Saggiatore nel 2024, 2 anni fa, giusto?
Sì, benissimo, è così.
Grazie professor Flores.
Grazie a voi, buon lavoro.
Altrettanto, buona giornata. Tra poco vi introduco l'ultima ospite della puntata di oggi di Pubblica. Sono passati 3 anni dalla strage di Cutro, la notte tra il 25 e il 26 febbraio del 2023 sulla spiaggia di Steccato di Cutro in provincia di Crotone, un'imbarcazione con a bordo decine di persone, in prevalenza afghane, si schiantava a pochi metri dalla spiaggia, provocando la morte di 94 persone più decine di dispersi. A 3 anni da quella strage, anche Milano stasera vuole ricordare le 94 vittime di quel naufragio. Buongiorno e benvenuta a Giovanna Procacci, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Sociologa, vicepresidente della scuola di formazione Antonino Caponnetto, attiva nel volontariato. Voglio ricordare che 3 anni fa Giovanna Procacci ha seguito il processo a Mimmo Lucano, ne è stato tratto anche un libro pubblicato da Castelvecchi qualche mese fa dal titolo Processo alla solidarietà, scritto insieme a Domenico Rizzuti e Fulvio Vassallo, paleologo. Allora, che cosa succederà questa sera a Milano, Giovanna?
Beh, succederà che anche quest'anno, come nei 2 anni precedenti, abbiamo voluto organizzare come rete milanese Nessuna Persona Illegale una serata di memoria dedicata al ricordo del naufragio di Cutro, delle vittime e dei sopravvissuti, dei familiari che, delle vittime che appunto ogni anno in occasione di questo anniversario qualcuno di loro torna giù a Cutro e a Cutro Crotone per partecipare alle iniziative di memoria in loco. Per noi è importante che anche Milano non dimentichi e che quindi anche qui ci sia un momento di raccoglimento in cui si ripensa alla tragedia di Cutro. Ci sarà un reading teatrale estratto dallo spettacolo Le carovane del Mediterraneo a cura del Betel Teatro. Ci sarà una mostra di disegni intitolata Sul mare spinato, sono disegni di Francesco Piobbi, un disegnatore sociale, un attivista di Mediterranean Hope, l'organizzazione per i soccorsi delle chiese valdesi. Ci saranno con noi alcune ONG del soccorso in mare e soprattutto ci sarà un videocollegamento con il direttore del giornale Il Crotonese, Giuseppe Pipita, che ci racconterà le celebrazioni, le commemorazioni di oggi a partire dalla veglia sulla spiaggia di stamattina all'alba che hanno fatto lì, quindi un po' l'atmosfera di questo terzo anniversario. E poi lui è anche quello che segue il processo che è in corso a Crotone.
A che punto è, Giovanna, il processo?
Come, scusa?
A che punto è il processo?
Beh, sono alla quarta udienza, stanno ancora i testimoni, cioè quelli che hanno fatto l'indagine per ricostruire le ragioni del mancato intervento quella notte e la catena di comando che ha determinato questo mancato intervento fra Guardia di Finanza e Guardia Costiera. Quindi sono ancora alla descrizione di questa indagine, dei risultati di questa indagine, da cui sembrerebbe che cominci ad emergere delle responsabilità politiche, di scelte politiche che sono state fatte in relazione alle possibilità di intervento. Ecco.
Quindi
in occasione di quest'ultima udienza dell'altro ieri sono intervenuti anche alcuni familiari che avevano raggiunto Cutro per appunto le celebrazioni e hanno fatto una specie di sit-in e hanno chiesto giustizia, hanno chiesto di poter, per esempio, non sono mai stati concessi, mai stati dati i visti, nemmeno i visti ai genitori per venire dalla Afghanistan a visitare le tombe dei loro figli che erano stati promessi. Quindi hanno chiesto che ci sia una presa di assunzione di responsabilità politica verso queste vittime e chi è rimasto dei loro familiari.
Allora, ricordiamo l'appuntamento di stasera alla Camera del Lavoro.
Alle 20:30 è ingresso libero e è alla sala di Vittorio della Camera del Lavoro in corso di Porta Vittoria 42.
Bene, grazie a Giovanna Procacci per essere stata qui con noi. Buona giornata e ci vediamo stasera alla Camera del Lavoro. Ciao Giovanna.
Grazie a te, arrivederci a tutti.
Siamo arrivati alla fine della puntata di oggi di Pubblica. La linea tra poco passa a Dira Rubini per Cult. Noi ci risentiamo lunedì prossimo alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao.